E siamo al dibattito di oggi, all'inizio dell'estate, nella base militare di Arlington, un gruppetto di ingegneri e di alti dirigenti delle big tech americane, vale a dire delle aziende tecnologiche della Silicon Valley, è stato arruolato con il grado di tenente colonnello nell'esercito degli Stati Uniti. Dopo il loro giuramento, questi uomini, fra cui spiccano il direttore tecnico di Meta e l'ex responsabile della ricerca di OpenAI, hanno integrato il Detachment 201, un programma sperimentale creato per inserire alcune figure chiave della Silicon Valley nel sistema militare americano. Saltando completamente l'addestramento tradizionale, i nuovi ingegneri ufficiali verranno impiegati come riservisti per 120 ore l'anno con funzioni di consulenza strategica su temi come intelligenza artificiale, cybersicurezza, automazione e trasformazione digitale. È dunque questo il segno della fine di quel mondo tech californiano impregnato di buonismo un po' hippie, di pacifismo e di buoni propositi per il progresso di tutta l'umanità? Lo cercheremo di capire nel corso della prossima mezz'ora. Sta di fatto che questo è un cambiamento che apre molti interrogativi dal punto di vista etico e morale, anche per chi, come capita a molti di noi, utilizza queste tecnologie ed è cliente, spesso anche inconsapevole, di aziende che contribuiscono alla creazione dell'arsenale tecnologico degli Stati Uniti. Una notizia della quale vogliamo parlare con Marco Deramo, sociologo, giornalista e scrittore, per molti anni inviato negli Stati Uniti, attento osservatore di quanto si muove al di là dell'oceano. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
E saluto anche Matteo Galletti, professore associato di filosofia morale presso l'Università di Firenze, specializzato in etica e responsabilità morale delle macchine e dell'intelligenza artificiale. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, lo dicevamo, quest'estate è nato il distaccamento 201 che segna un cambio di passo nella collaborazione tra aziende tecnologiche e Pentagono. Matteo Galletti, quali sono le tecnologie sulle quali punta maggiormente il ribattezzato Dipartimento della Guerra statunitense?
Ma presumibilmente saranno delle tecnologie che consentono rispetto al passato una maggiore capacità di computazione dei dati, cioè la capacità di utilizzare una grande mole di dati che provengono da fonti eterogenee, satelliti, intercettazioni, eccetera, eccetera, è capace di trovare delle correlazioni e di creare, diciamo così, delle simulazioni, dei modelli che consentano di fare previsioni e di, da una parte, aumentare la difesa e la sicurezza dei sistemi, ma dall'altra anche la capacità anche offensiva. Io immagino appunto che un grosso sforzo sarà fatto sul fronte di quella che viene chiamata cyberguerra, cioè una guerra che non si combatte con le armi convenzionali, ma si combatte con le informazioni, i dati e la capacità dell'intelligenza artificiale di trovare correlazioni tra questi dati che gli esseri umani non potrebbero facilmente individuare.
Marco Deramo, questo rinnovato legame simboleggiato proprio dal giuramento in divisa militare di questi ingegneri segna una vera e propria svolta oppure semplicemente il nuovo stile di comunicazione muscoloso di Trump? L'abbiamo detto, il Dipartimento della Difesa diventa il Dipartimento della Guerra. Ebbene, questo stile di comunicazione di Trump non si sforza più di nascondere questo tipo di rapporti e di intrecci che probabilmente già in passato esistevano.
Certo. Se mi permette una battuta.
Ma certo.
Credo che gli americani abbiano preso esempio dalla Svizzera, perché sono molti decenni che in Svizzera gli amministratori delegati delle banche sono anche colonnelli dell'esercito, quindi probabilmente hanno imparato da loro. Detto questo, l'idea che delle tecnologie così sensibili, come diceva il professor Galletti, possano essere state mai nel corso di tutti questi decenni libere da ogni preoccupazione di difesa e di sicurezza naturale è un segno di pura ingenuità. Insomma, tutte queste tecnologie sono, come si dice nel gergo, duali, cioè, come lo è stato il telefono all'inizio, come è stata la radio, tutte tecnologie che sono state usate dall'esercito. E quindi questo è tanto più, ma non solo in questo senso, nel senso che le imprese statunitensi sono state aiutate selvaggiamente dallo Stato, nel senso, e dalle, quindi dalle, dalle, dall'apparato militare. La CIA, attraverso IQTEL, ha salvato Google, che peraltro aveva ricevuto una serie di fondi dalla ricerca militare del DARPA. Quindi è così Peter Thiel ha contratti con i servizi segreti, lo SpaceX di Elon Musk riceve praticamente quasi tutti i soldi dalla NASA, cioè quindi cioè noi, ecco, il problema credo che sia che abbiamo alcuni errori di prospettiva. Il primo è che non dobbiamo confondere quello che pensano i programmatori di Google con quello che pensano i padroni di Google, che sarebbe come dire che siccome gli operai sono socialisti, anche i padroni delle ferriere sono socialisti. Non è così. La seconda è che abbiamo pensato che siccome questi signori erano progressisti, erano progrediti tecnologicamente, per la stessa ragione sarebbero stati progressisti politicamente, e non è così. La terza è che noi in Europa confondiamo i liberal con la sinistra, e uno può essere tranquillamente liberale e antistatalista. Per di più, cioè questi signori hanno avuto fin dall'inizio una ideologia antistatale, però nello stesso tempo affidandosi completamente allo Stato. L'esempio più classico è Peter Thiel, che è il più grande, che è il più violento teorico della destra padronale. È uno che dice, il cui slogan è: dobbiamo liberare i capitalisti dallo sfruttamento da parte dei lavoratori. E lui vuole andare a vivere in un'isola extraterritoriale in mezzo all'Atlantico, però tutti i soldi li fa con i militari. Delle sia americani che inglesi che israeliani, eccetera. Quindi questa è la terza errore visivo proprio noi, insomma, guardiamo le cose dal punto di vista da un punto di vista che ci fa commettere errori.
Certo, la faccenda è complessa. Tra l'altro sappiamo che i finanziamenti statali, in particolare quelli legati alla difesa, sono stati fondamentali proprio nella nascita della Silicon Valley. Però fino a poco tempo fa erano le regole deontologiche dei colossi della Silicon Valley stessi a vietare ogni collaborazione con l'esercito. Perfino i dipendenti di
Sì,
alcune di queste
appunto, ecco,
aziende
pure
si
dipendenti,
ribellavano ai
sì.
progetti di tipo militare, come nel 2018, quando 3.000 impiegati di Google protestarono contro il coinvolgimento in un programma di riconoscimento d'immagine del Pentagono, spingendo proprio l'azienda, spingendo Google ad abbandonarlo. E quindi qual è la riflessione che possiamo fare in questo senso? C'è stato un vero e proprio cambiamento nella filosofia della ricerca, secondo lei, Matteo Galletti?
Ma allora, io credo che questa vicenda dimostri un po' qualcosa che anche in altre occasioni abbiamo toccato con mano, cioè che la capacità di autoregolamentazione della ricerca scientifica, privata o pubblica che sia, quando esiste, tiene poco, diciamo così. Poi sul lungo periodo, nel momento in cui il rapporto, l'intreccio, diciamo, tra quelli che possiamo chiamare valori morali e valori economici diviene sempre più evidente, c'è uno sbilanciamento verso i secondi, allora qui cominciano, diciamo così, i problemi e quindi comincia anche l'arretramento rispetto a posizioni che si erano conquistate in passato. Però ecco, c'è un punto che è stato sollevato dal dottor Deramo che secondo me è fondamentale, che si vede anche in questa vicenda, cioè pensare che laddove c'è un progresso tecnologico, quindi quindi un avanzamento, un raffinamento anche delle tecnologie, della capacità di intervento, automaticamente si registra anche un progresso di tipo morale. È una visione quasi ottocentesca che non regge veramente più, cioè sempre più i due cammini sono scollegati, diciamo così, o comunque in molte situazioni è così, e questo ci richiama a una responsabilità collettiva, di non cadere nella trappola della facilitazione, quindi della semplificazione, ma tenere presente che quando c'è un progresso tecnologico dobbiamo alzare le antenne dal punto di vista etico-politico.
E ci sono dei rischi per le GAFAM, per Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, che appunto il loro discorso universalista le ha aiutate a imporsi in gran parte del mondo. Questo ripiegamento, però, non può a questo punto metterle in difficoltà. Lo chiedo a Marco Deramo.
Ma sa, ecco, quello che è successo, insomma, inquadriamo un po' la cosa. Google, tutte Google, Microsoft, eccetera, sono state grandi agenti della globalizzazione, proprio letteralmente parlando, proprio, basti pensare che Google, Meta, eccetera, possiedono buona parte dei cavi sottomarini attraverso cui passa il 95% delle comunicazioni mondiali. Quindi pensare che questo lo fanno da decenni, quindi che questi signori siano stati estranei alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti quando gestiscono i cavi è
Sarebbe
difficile.
ingenuo
Quindi sono
pensarlo.
Sì, e secondo, cioè, sono stati gli agenti della globalizzazione. Quello che è successo è che dal 2015 in poi tutto quello che è avvenuto nel mondo è andato in senso deglobalizzante. Ricordiamo, prima c'è stata la Brexit, non erano cose connesse tra di loro, ma prima c'è stata la Brexit, poi c'è stata prima elezione di Trump, poi c'è stato il Covid che ha deglobalizzato mica male, poi c'è stata la guerra in Ucraina e poi c'è stata la guerra commerciale con la Cina. E adesso c'è di nuovo il Trump 2. Quindi quello che è successo è una cosa più complicata, cioè che tutte queste imprese che erano state i protagonisti della globalizzazione si sono ritrovate a dover gestire la deglobalizzazione imposta, che si è verificata negli ultimi 10 anni e che Trump cavalca. Quindi si stanno, come sempre, le grandi imprese multinazionali, i grandi cantori dell'imprenditoria sono sempre governativi, perché in fondo poi alla fine i soldi vengono da lì, quindi erano governativi quando c'era Biden e quindi erano per la politica verde, adesso sono governativi quando c'è Trump e sono per il Ministero della Guerra. Diciamo. Però non credo che la cosa gli faccia pagare un grande prezzo fino a che i loro utili all'estero saranno sostenuti dalla potenza degli Stati Uniti, perché in fondo è quello che vediamo sotto i nostri occhi oggi, cioè Trump ha detto che se gli europei fanno pagare le tasse a Google e Amazon scatena un'altra bordata di tariffe, quindi è chiaro che tutte queste imprese sono difese dalla potenza americana e hanno interesse a renderla ancora più potente, quindi c'è un interesse reciproco, non c'è niente di male.
Marco Deramo, questa vicenda si inserisce in quella discussione che riguarda il predominio militare tecnologico da parte di un paese, appunto gli Stati Uniti, che non esita a usarlo per sorvegliare, di influenzare nemici ed alleati in un'epoca di lotta senza esclusione di colpi con la Cina, anche sul piano tecnologico, beh, tutto questo si può capire, no? Questo tipo di alleanza. Qual è appunto allora la sua riflessione proprio rispetto a questa competizione che la vede gli Stati Uniti contrapporsi con la Cina?
Allora, gli Stati Uniti amano ingigantire i pericoli che corrono, questa è la loro tecnica di dominio, cioè chi ha un certo numero di anni ricorda che negli anni 80 il grande pericolo era il Giappone, si sono scritte migliaia di libri, perfino un grande storico come Arrighi sostenne che gli Stati Uniti sarebbero stati soppiantati dal Giappone come impero mondiale, naturalmente ciò non avvenne, quindi anche io ci andrei cauto con queste cose e ci andrei cauto anche col declino americano, nel senso che sono 60 anni che gli Stati Uniti perdono tutte le guerre, il Vietnam, l'Iran, cioè l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera, e dopo ogni guerra persa diventano più potenti. Insomma, e poi noi europei abbiamo sempre sottovalutato la classe dirigente americana, li abbiamo presi per dei ragazzoni muscolosi, e invece questi qui in 100 anni hanno conquistato non solo la terra, perché hanno comunque basi militari in 80 paesi, quindi la controllano fisicamente, ma controllano anche il mare, controllano il cielo, controllano lo spazio, controllano le comunicazioni, controllano la moneta, controllano l'economia e controllano il cyberspazio, qui l'immaginario peraltro. Quindi io vedrei che gli Stati Uniti hanno interesse a bloccare la Cina in questo momento, perché la Cina non fa ancora il peso con gli Stati Uniti, tant'è vero che ogni volta che gli Stati Uniti dicono qualcosa, la Cina sostanzialmente abbozza. E quindi questo vuol dire che i rapporti di forza sono ancora a favore degli Stati Uniti.
E sono chiari, quindi.
È chiaro, però gli Stati Uniti hanno fretta di arrivare a un confronto perché, insomma, per essere molto chiari, la Cina l'hanno creata agli Stati Uniti, nel senso che la Cina fino al 1990 era un paese di scafisti, come si dice, con le pezze ai pantaloni che facevano i contadini. E questo era 1 miliardo di persone visti così. Gli Stati Uniti hanno messo i capitali e le tecnologie in questo paese perché producesse merci che poi questo paese, che aveva prodotto queste merci con i capitali americani e le tecnologie americane, andasse a vendere in America. Quindi, cioè, si sono allevati, a un certo punto si sono accorti che si erano allevati una serpe in seno, e adesso questa è una delle ragioni della deglobalizzazione. E quindi adesso sono così, ma da qui a dire che sia una competizione, io ci andrei molto cauto. Gli Stati Uniti, come ho detto, hanno 150 basi all'estero, la
Certo.
Cina ce ne ha due, ecco, per essere molto chiari. Il dollaro non è sostituibile per il momento. Quindi credo che, come sempre, una delle tecniche delle grandi organizzazioni è quella di massimizzare i pericoli esterni per far concentrare, per rafforzare la reazione. Vi ricordate quando personaggi abbastanza secondari come Saddam Hussein, Osama, Bin Laden, come Gheddafi erano presentati come spauracchi terrificanti? In un certo senso questo avviene anche con la Russia, cioè nel senso che la Russia, se voi guardate, ha un PIL che è inferiore a quello dell'Italia, ha un prodotto interno lordo inferiore all'Italia. Allora, avrà le bombe atomiche, avrà tutto, ma insomma sempre il PIL inferiore a quello dell'Italia. Quindi voglio dire, c'è una tecnica diffusa di gestione politica che consiste nel aumentare i rischi, nell'ingigantire il pericolo che l'avversario ti fa correre.
E allora io vorrei chiedere a Matteo Galletti, beh, cosa ne pensa di questa lettura che sembra davvero interessante?
Ma allora diciamo così, sulle grandi relazioni internazionali e commerciali ho poco da dire, poco da aggiungere al quadro che ha fatto il dottor Deramo, che è sicuramente esaustivo e coglie nel segno. Io vorrei un attimo tornare, diciamo così,
Certo.
sul punto iniziale, che era quello diciamo così, di questa fase in cui sembra che la ricerca in ambito militare, la ricerca in altri ambiti non abbiano più confini, in cui c'è una commistione tra tecnica, politica, sperimentazione militare. Volevo ricordare, me l'ha un po' ricordato, in realtà ha fatto ricordare il dottor Deramo, che nel 1954 è stato tradotto un libro in italiano intitolato I robot sono tra noi, di Rolf Strehl, in cui si faceva il punto su quelli che erano le ricerche più avanzate nell'ambito dell'informatica e di quella che poi sarebbe diventata intelligenza artificiale, e si apriva questo libro proprio il racconto del fatto che i maggiori progressi si stavano facendo proprio in ambito militare. Quindi diciamo che noi stiamo parlando di tecnologie che probabilmente nascono in primo luogo come tecnologie che possono essere di sostegno e di aiuto allo sviluppo militare. E non possiamo, diciamo, sorprenderci se oggi arriviamo fino a questo punto. E d'altra parte, prima si faceva riferimento alla globalizzazione. Innanzitutto io direi che globalizzazione e universalismo etico sono due cose molto diverse, diciamo così, e anche qui non coincidenti, per forza. E in secondo luogo, credo che anche i recenti cambi di rotta, dei grandi CEO delle aziende della Silicon Valley abbiano mostrato come molto spesso l'etica e i discorsi inclusivi e tutto ciò che riguarda la possibilità di estendere le nostre preoccupazioni morali da parte di queste grandi aziende è semplicemente un'opera di ethics washing o di convenienza politica del momento, dopodiché è l'interesse economico che pilota le scelte e la collocazione rispetto al momento politico.
E questa mi sembra davvero una degna conclusione di questa nostra chiacchierata, di
Posso
questo
aggiungere una cosa?
approfondimento al volo. Sì,
Al
prego,
volo,
prego, Dinamo.
vorrei far notare che nessuno si è mai accorto che tutta Silicon Valley non c'è un amministratore delegato nero.
E che è insomma un dato che forse significa davvero qualcosa. Io ringrazio Matteo Galletti, professore associato di filosofia morale presso l'Università di Firenze, e ringrazio anche Marco Deramo, sociologo, giornalista e scrittore, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a
Grazie a
voi.
voi.